Buongiorno a tutti, benvenuti a questa live talk. Siamo qui in diretta a Reti Unificate su LinkedIn, sul mio profilo, sul mio canale YouTube LinkedIn for Business e anche sulla mia pagina Facebook. Sono in compagnia con un amico, una persona che conosco da alcuni anni, con cui ho avuto il piacere di condividere anche alcune esperienze professionali interessanti, soprattutto legate a LinkedIn e social selling. Quindi ve lo presento, si chiama Vincenzo Greco Manuli, magari qualcuno di voi lo conoscerà, una persona molto attiva, un utente della prima ora di LinkedIn. Ciao Vincenzo, come stai?
Ciao, buongiorno.
Allora, presentati pure, e racconta un attimo chi sei, cosa fai e soprattutto qual è stata la tua esperienza, prima dal punto di vista personale, poi come hai portato in qualche modo la tua esperienza in azienda, promuovendo, incoraggiando l'utilizzo di LinkedIn in chiave commerciale per fare il generation social selling presso, diciamo, i tuoi team, il team commerciale.
Sì,
Se
certo.
vuoi anche spendere due parole sulla Greca Italia, Vincenzo, lascio a te ovviamente la parola su questo.
Va bene. Allora, innanzitutto ringrazio te per essere qui e raccontare un po' questa mia esperienza che spero possa essere utile anche ai tuoi ascoltatori. Allora, io mi chiamo Vincenzo Greco Manuli e sono il responsabile italiano di Agreco Italia. Agreco è una multinazionale che presente praticamente in tutto il mondo e opera nel settore del noleggio di equipaggiamenti che hanno a che fare col freddo, con l'energia elettrica, il caldo e l'aria compressa, fondamentalmente tutti i vettori energetici. Questi equipaggiamenti vengono noleggiati nella misura in cui le aziende hanno un problema, che può essere un problema di mancanza di queste risorse causate da eventi straordinari, quali possono essere, che ne so, alluvioni, o mancanza rete, un fulmine che colpisce una struttura importante e mette fuori uso quelle che sono le cabine elettriche, eccetera, oppure semplicemente perché abbiamo a che fare con un evento straordinario, tipo, non so, una partita di calcio piuttosto che una gara di Formula 1, dove per quelle 2 o 3 giornate servono parecchi megawatt di energia elettrica e non conviene quindi fare una struttura fissa. Ora, questo è un po' il lavoro che normalmente noi facciamo. In questo ambito i nostri interlocutori sono ovviamente delle aziende e le aziende, come voi sapete, sono normalmente raggiungibili attraverso altre aziende, attraverso strutture di vendita, attraverso canali che sono normalmente conosciuti come reti di vendita, normalmente. Addirittura ci possono essere poi delle reti di distribuzione, ad altro ancora. Ecco, anche la nostra azienda operava al 100% così, con la rete di vendita fisica tradizionale, col classico venditore che in qualche maniera più o meno organizzato, partiva con la sua 24 ore e a suo tempo andava a trovare i clienti, scusate un attimo, e andava a trovare i clienti e lì e offriva i nostri servizi. Diciamo che questa cosa qua è andata avanti per un po' di anni, poi ho avuto la fortuna di conoscere un po' il mondo di LinkedIn, ho conosciuto poi Leonardo, ho frequentato con lui diversi seminari, eccetera, dove lui appunto mi ha istruito, mi ha illuminato come Paolo sulla via di Damasco.
Esagerato, eri già illuminato da solo, diciamo. Io ho aggiunto qualche lampadina, ma insomma, è
No, no,
diverso.
e ho capito che il messaggio che bisognava far passare era quello di evitare di avere dei rompiscatole non graditi, cioè i venditori che entrano in azienda e cercano di vendere qualcosa, invece passare a un concetto di ospite gradito. E l'ospite gradito è colui il quale arriva in casa tua perché tu hai un bisogno, hai concordato un appuntamento e sai già che chi arriva è una persona autorevole, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa fetta di lavoro è quella che io ho trovato nel social selling. Fondamentalmente io non cerco di vendere attraverso il social selling un prodotto, io cerco di vendere l'opportunità di entrare in contatto con delle persone e quindi poi spendere la mia autorevolezza rappresentata dalla mia rete di vendita e le cose che facciamo per poter poi chiudere la trattativa e quindi chiudere il deal, no? Quindi arrivare all'ordine. Cos'altro ti posso dire? Giusto per entrare nel merito della questione, Io non sono un tecnico di LinkedIn né tantomeno di Facebook, eccetera, però ho capito una cosa molto semplice, che le persone sono diciamo innamorate delle storie, e quando anche noi parliamo di business dobbiamo fare in modo di raccontare il motivo per cui facciamo business, che è di solito una soluzione a un problema che qualcuno ha, in cui qualcuno ci si trova invischiato, e quindi dobbiamo risolvere questo problema. E la sensazione che si ha alleviando questo o superando questo problema è quello, è la cosa che bisogna trasmettere. Quindi se io ho un problema, non riesco a produrre una certa cosa e quindi vado in ansia perché il mio cliente potrebbe non ricevere per tempo il materiale, potrebbe chiedermi dei danni per mancata consegna, eccetera, eccetera, ma io attraverso il mio lavoro riesco a soddisfare questa esigenza e il mio cliente riesce invece a consegnare per tempo, ecco, il suo stato d'animo passa da ansia a soddisfazione e si ricorderà di me di come quello che ha risolto il problema. Ecco, questo è il punto centrale dell'attività che io cerco di fare su LinkedIn, su altri, naturalmente su altri social, dove racconto la storia relativa a una soluzione data. E questa, devo dire, che è il modo che francamente funziona. Non so se vuoi approfondire.
Mi sembra assolutamente interessante, perché hai introdotto un tema importante, cioè quella del racconto personale, emozionale, che genera empatia, che coinvolge, quindi come dovrebbe essere, cosa dovrebbe fare, che tono di voce, quale linguaggio dovrebbe utilizzare un venditore sui social, come si deve porre. Quindi un tema importante è quello di capire come la relazione è sempre più human to human, le persone, come dici te, si appassionano a leggere delle storie, magari di casi simili, magari in cui si possono riconoscere e medesimare. Questo è un punto importante, no, Vincenzo, che diamo subito come piccola, diciamo, perla di saggezza rispetto a un'attività classica più push, più puramente commerciale, in cui si chiede compra, 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 oppure ascolta, vendi, o in questo caso è magari ascoltami o cerca di, come dire, entrare nel mio racconto, insomma.
Sì, io mi ricordo un post che feci, ero particolarmente arrabbiato perché dovevamo consegnare, o meglio, eravamo stati contattati da una società grossa di facility italiana per l'installazione di un grosso gruppo elettrogeno presso un ospedale anch'esso molto grande di Roma. E ricordo che il mio venditore mi disse: guarda, hanno bisogno di un gruppo elettrogeno rapidamente perché devono fare uno stacco Enel. E io dico: caspita, uno stacco Enel e non leggere un solo gruppo elettrogeno. Avranno comunque un backup, no? Quindi l'approccio che noi normalmente abbiamo è sempre quello di essere certi che, anche se diamo un prodotto, il nostro prodotto, essendo un prodotto, può rompersi, no? E quindi avere sempre un piano B. In questo caso mi ricordo che chiamammo la società dicendo: ma scusate, voi fate consegnate un gruppo elettrogeno grande per alimentare un ospedale per uno stacco Enel, ma di solito quando c'è uno stacco Enel vuol dire che dovete almeno noleggiarne due o tre, perché se uno dei generatori si rompe o succede qualcosa per qualunque motivo, immaginate tutte quelle povere persone che sono attaccate a macchine automatiche, respiratori automatici, eccetera, cosa può succedere, no? Perché magari il gasolio fornito è sporco e si rompe e in quel momento lì non eroga più l'energia. Ecco, in questo caso qua mi ricordo che mi dissero: ah no, ma non ci sono abbastanza soldi per noleggiare due gruppi, quindi noi ne noleggiamo uno solo, se voi non ve la sentite il rischio lo prenderà un altro. E io a quel punto dissi: signori, io rinuncio, perché questo non è eticamente accettabile, ma il rischio non lo state passando, lo state semplicemente passando a quei poveri genitori, ai poveri familiari ignari, senza sapere, sono lì attaccati a macchine automatiche perché uno come voi sta pensando al profitto e sta semplicemente noleggiando una macchina al posto di due perché non ha avuto il coraggio di dire le cose come stanno. Bene, in quell'occasione ricordo che scrissi un post dicendo: sono orgoglioso di aver rinunciato a un ordine di questo tipo, naturalmente non potevo citare nomi e cognomi, ma l'avrei fatto molto volentieri, però ho cercato poi in un secondo tempo di denunciare la cosa, ma non vi racconto quello che è successo. Comunque, scrissi questo post denunciando almeno in maniera così, senza citare i nomi e i cognomi delle persone, perché non posso farlo, altrimenti sarebbe diffamazioni, però dicendo che qual era il centro del problema non era tanto quello di fornire una macchina, ma è quello di fornire un servizio che fosse affidabile. E quindi poi ho puntato l'obiettivo sul rischio che c'è nel gestire questi impianti e sulla affidabilità delle aziende, che non corrono semplicemente a consegnarti qualcosa, ma vanno oltre a capire se. Ebbene, quel post, mi ricordo, fece più di 125.000 visualizzazioni. Si riempì la lista di commenti, eccetera, eccetera. E da lì poi capì che quello era il modo con cui bisognava comunicare, cioè con il cuore, col sentimento, perché quelle cose gli interessano. E da quell'esperienza ho anche capito che se volevamo avere successo nei social, dovevamo avere prima di tutto un audience, perché io posso avere e posso fare delle bellissime comunicazioni, ma se non ho un gruppo di persone che mi seguono, è difficile. E quindi, un po' come anche insegnavi tu, abbiamo costruito quella che era la social selling routine, dove abbiamo iniziato a lavorare sulla creazione di un pubblico e poi via via la manutenzione. All'inizio il pubblico è abbastanza disordinato e poi nel tempo va gestito, va pulito, va messo a posto. Però poi continuando a postare cose importanti, senza per quello citare il marchio a greco o guarda come siamo bravi, guarda come siamo belli, siamo gli unici nel mondo che queste cose addormentano tutti, puntando invece sulla soluzione dei problemi e raccontando le cose come stanno, sia successo. Io non so se te l'ho già detto, ma penso proprio di sì. Io, grazie a LinkedIn, ogni anno chiudo tra i 700 e il milione di euro di ordini, proprio perché mi arrivano costantemente delle richieste importanti grazie proprio a questo lavoro.
Benissimo, no, questa è un'altra testimonianza anche con avvalorata da un risultato concreto, tangibile, perché poi il tema è che molti imprenditori, responsabili commerciali, eccetera, chiedono, ma poi effettivamente qual è l'impatto sulle revenue, sul fatturato, sugli ordini, sui nuovi contatti e, come dire, scaturiti da questa attività? Tu hai appena citato un numero che magari può essere moltiplicato per magari un certo coefficiente rispetto al tuo numero di venditori, chi più chi meno magari riuscirà a generare analogamente dei risultati positivi, sia in termini di impatto, in termini di reputazione, grazie alla condivisione dei contenuti. E qui prendo la palla per citare che il social selling non solo è un lavoro di squadra, che quindi significa organizzazione, condivisione, unità di intenti, definizione per esempio di una social selling routine da condividere, ma anche un lavoro allargato non solo alle vendite. Perché, per esempio, nella produzione dei contenuti un ruolo importante lo riveste il marketing, la comunicazione, che deve in qualche modo supportare l'area vendita nella ricerca, creazione, condivisione magari di appunto contenuti interessanti che possano aiutare i venditori nel loro processo poi, diciamo, editoriale o redazionale. Questo è un tema abbastanza critico, Vincenzo. Se vuoi dire qualcosa su questo punto.
Sì, assolutamente sì, hai toccato un punto importante, perché diciamo una cosa importante è testare in prima persona il buon funzionamento di una cosa, e quello l'ho fatto io personalmente. Non è un'attività che si sviluppa in una notte, quindi così come uno vuol far crescere un bicipite deve andare tutti i giorni in palestra e pompare, non è i due minuti che fa al giorno che fa la differenza, ma è l'ultima goccia di sudore dopo aver fatto tre serie da 15 che dà un beneficio nel tempo. La stessa cosa con social selling, ma direi anche nella vita, con tutte le cose che facciamo. Cioè, se ci aspettiamo che una cosa cambi da oggi col domani, non è di questa terra. Dobbiamo farlo con un impegno costante e sapendo che ci saranno tante porte in faccia, ma fa niente. Queste porte in faccia ci servono per migliorare, mettere a punto, eccetera, eccetera. Quindi questo è il primo passaggio che voglio dire a tutti. Il secondo passaggio è che, perché questa cosa qua funzioni in maniera imperativa, in maniera, diciamo, forte, in azienda, pesante, è bene che il passaggio avvenga attraverso più funzioni. Cioè, la funzione di marketing deve diventare una funzione, lasciamelo dire, un po' più public relation. Cioè, devi imparare a scrivere e non solo gestire i tecnicismi per essere più efficace nell'avere più like, eccetera, ma deve imparare a scrivere cose con contenuti che abbiano una valenza, abbiano un loro valore, no? Questi contenuti poi devono essere spezzettati per tipologie di argomento, di settore, eccetera, messi a disposizione dei venditori, i quali possono o ripostarli o riprenderli e riscrivere qualcosa a loro volta, con un piano, diciamo, editoriale che sia coordinato, in modo tale che se l'azienda ha una sua stagionalità, magari prima di arrivare al momento di picco delle richieste, preparano il mercato attraverso poi tutte le logiche che tu sai meglio di me e sai anche molto meglio spiegare di me, però preparano un effetto, diciamo, surrounding, quindi un effetto stereo, con tutti i venditori che all'unisono dicono la stessa cosa, ma non dicono la stessa cosa nelle stesse modalità, ma dicono la stessa cosa come contenuti, magari cambiando i termini, in modo tale da rendere anche personale il messaggio che passa, perché una delle cose che non dobbiamo dimenticare è che il cliente che ci riceve vuol sentire la nostra storia, non quella di un altro, altrimenti chiama un altro. Quindi se abbiamo da dire qualcosa noi, noi diventiamo interessanti, e altrimenti gli interessanti diventano gli altri. Una cosa che volevo dire, che secondo me è molto importante, è che da solo il social selling non fa la differenza, così come da solo le vendite non fanno la differenza. Oggi i sistemi sono integrati e vuol dire lavorare a più livelli, con più persone, in una vera ottica di team dove tutti remano in una stessa direzione. Perché se qualcuno pensa di poter fare business semplicemente adoperando un canale, ahimè, è un po' un problema. Bisogna avere pazienza, come leggo qua, molto impegno, resilienza, e poi niente, crederci, perché crederci è importante. Ah, mi viene in mente un'ultima cosa, che è questa. Quando avete in mente un piano per raggiungere uno scopo, quindi raggiungere che cosa? Raggiungere un numero di vendite, un numero economico, no? Quindi numero di ordini, numero di fatturato, quello che è, andate a ritroso, andate a vedere a seguito di quel numero di ordini quanti contatti dovete fare, quanto lavoro dovete fare settimanalmente, andate a spezzettare tutto in piccoli passi e poi agite, perché altrimenti tutto rimane potenziale e potenziale serve a niente. La cosa che fa la differenza è l'azione, quindi passare subito all'azione significa magari in maniera grossolana, ma passare all'azione e poi con calma mettete a posto.
Ecco, Vincenzo, prendo proprio spunto da queste tue parole per, come dire, magari se vuoi raccontare alcune esperienze di formazione, come dire, barra azione che abbiamo fatto insieme, perché proprio dallo slogan passare all'azione sono nate poi delle esperienze di, come dire, formazione indiretta, esperienziali, actionable potremmo dire, no? Dove la formazione.
Diciamo guerriglia, no?
Sì.
Parto un po' lontano. Tutte le aziende inseriscono dei nuovi venditori. I nuovi venditori arrivano, hanno molto entusiasmo, poi impattano col mercato, iniziano a trovare le difficoltà. La concorrenza, l'erba del vicino è sempre più verde, il nostro prezzo è sempre più alto, i concorrenti sono dei Superman, le macchine vanno meglio, le nostre di qua. È tutta una serie di menate, no? Che tutti quanti gli imprenditori conoscono. Ed è la prima fase, no? Poi il venditore inizia a vendere, prende coscienza, inizia a sentirsi autorevole e guarda caso le vendite iniziano, una vendita tira l'altra. La fase iniziale però è la fase più critica. Le persone più deboli tendono a mollare il colpo. Le persone invece resilienti tirano avanti, sanno che è un momento difficile, tengono duro e vanno avanti. Allora noi a suo tempo avevamo inventato un sistema che si chiamava Sales Blitz. Cioè, nel momento in cui entrava un nuovo venditore, noi come team lo aiutavamo. Tutti i venditori italiani andavano nella zona del venditore appena arrivato e dedicavano 2 giorni ad andare a incontrare i clienti presentando lui come referente. Quindi il nostro venditore di Catania veniva, immaginate, a Treviso e andava lì a parlare con i trevisani, con accento catanese, per dire che abbiamo un nuovo venditore qui e che lui è venuto da Catania ad aiutarli. L'impatto qual era? Innanzitutto sbalorditi, come mai uno da Catania viene qua ad aiutare un venditore? Poteva stare a casa sua. L'altra domanda era, ma scusa, e se per caso io avessi bisogno e dovessi comprare qualcosa? Ah, la prima risposta, io sono qua per aiutare lui, perché domani mattina potrei essere nelle stesse condizioni e lui venire giù a Catania. Quindi questa qua è una cosa bella. Purtroppo l'arrivo del Covid ha spezzato questo tipo di relazioni che nuovamente noi avevamo e che, diciamo, creavano quella spinta propulsiva e facevano superare quell'impasse del venditore che non si trova più da solo, ma in un attimo si trovava a realizzare in 2 o 3 giorni il quantitativo di visite di 3 mesi e quindi accorciavano i tempi per la sua introduzione. Il Covid ci ha tagliato le gambe, nel senso che le aziende non ci ricevevano più, eccetera, eccetera. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato il Sales LinkedIn Blitz, cioè abbiamo chiamato tutti i venditori in maniera virtuale, quindi con il buon Leonardo con noi in diretta, che ci guidava nel selezionare i potenziali clienti nelle zone di competenza o per settore di competenza, e attraverso poi una libreria di immagini, di cataloghi e di documenti già pronti, noi facevamo in modo che i nostri venditori mandassero questo materiale, eccetera, e contattavamo. Il nostro obiettivo era quello di contattare 1000 clienti ogni 2 giorni, e vi garantisco che è stato ed è un'esperienza entusiasmante, perché poi da questa esperienza i nostri venditori, una volta preso il contatto, iniziavano un percorso che poi li portava a vendere o comunque a entrare in relazione col cliente e a creare un certo rapporto che oggi si è, direi, consolidato. Quindi è stato molto bello, perché attraverso un'esperienza molto positiva di lavoro in team siamo riusciti a creare uno spirito corporativo di un certo tipo, quasi militaresco, cameratista, come possiamo chiamarlo. E però poi, fermati dal Covid, non ci siamo comunque fermati, l'abbiamo reinventato in maniera virtuale. Bene, adesso parlo da amministratore delegato, mi tolgo il cappello e mi metto l'altro e vi dico: questo è un toccasana, perché i miei venditori facevano 12 visite alla settimana, circa avevamo 5.000 km al mese per un gasolio, viaggi, ore di viaggio, eccetera, eccetera. Con l'arrivo del Covid ci siamo resi conto che lavorare in virtuale, o almeno parte virtuale, potevamo avere un risparmio economico sui viaggi, ma soprattutto oggi in tonnellate equivalenti di CO2 incredibile. E devo dire che manterremo questo stato dell'arte, dove la relazione col cliente diventa fondamentale, ma viene tenuta sulla multicanalità. Quindi utilizzando visite virtuali, utilizzando il social selling, utilizzando il face to face. Giusto, stiamo parlando dei venditori, un messaggio a tutti quanti che voglio dare, non so quanti siano presenti, ma magari lo sentiranno anche successivamente. Vi dico una cosa: per riuscire a entrare e aumentare la capacità di influenzare la capacità di spesa del nostro cliente, abbiamo 2 leve. La prima leva è la relazione e la seconda leva è l'autorevolezza. Quindi, per quanto voi possiate fare con social selling, visite, essere bravi, vestiti bene, fate quello che volete voi, però alla fine completate il 50% dell'operazione. Il restante 50% è la vostra autorevolezza. Quindi, se voi non vi mettete a studiare, o i vostri venditori non studiano quello che è il vostro lavoro, le applicazioni, perché il cliente dovrebbe comprare da voi, mancate di un 50%, quindi i contenuti fanno parte del background o del DNA del venditore. Quindi abbiamo contenuti da una parte, la capacità empatica e la capacità quindi di relazione. Per aumentare la relazione devo aumentare il numero di frequentazioni del cliente, per aumentare la mia autorevolezza devo aumentare la mia conoscenza di prodotto, settore e servizi.
Beh, guarda Vincenzo, io ho sempre ammirato in te la tua capacità di sintesi, di schiettezza e di riuscire veramente a trasformare anche delle dinamiche apparentemente complesse in concetti molto semplici e comprensibili. Quindi sicuramente aver capito che le 2 leve, come la relazione, quindi la coltivazione delle relazioni, che si può fare in ottica multicanale ma anche grazie ai canali social, e l'autorevolezza che si conquista giornalmente, giorno dopo giorno, anche grazie alla condivisione dei contenuti ma anche grazie alla capacità di condividere, commentare o relazionarci anche con i contenuti altrui, quindi non dobbiamo pensare solo ai contenuti propri, quanto anche a come riusciamo, per esempio, a valorizzare con un commento un contenuto di un esperto o comunque di una persona che può far parte del nostro network, che può a sua volta contribuire a influenzare o a far conoscere il nostro contenuto al suo network. Quindi, quando parliamo di social selling, parliamo di un processo che apparentemente può essere semplice, complesso, azzeccolato, eccetera. In realtà poi i principi chiave sono un po' quelli che tu hai espresso, quindi quelli legati a un marketing relazionale, a un marketing one-to-one, alla capacità quindi di entrare in empatia con le persone, di costruire relazioni, tutte virtù tipiche di un venditore capace, con in aggiunta la possibilità di diventare autorevoli, che questo un pochino sfuggiva al mondo offline, perché tu magari diventi autorevole nel momento in cui riesci a fare delle conversazioni di spessore con persone che hai incontrato. Grazie a LinkedIn o in generale digital media, tu puoi con un blog, con un tuo profilo su LinkedIn, mostrare la tua expertise a tutte le persone che possono entrare in contatto con te, magari leggendo un articolo che hai scritto l'anno scorso o il post che tu hai scritto, come dicevi, magari mesi fa, insomma.
No, assolutamente.
Quindi, allora, io vorrei chiedere, fare ancora un paio di domande a Vincenzo, perché so che è molto impegnato, lo ringrazio per il tempo che ci sta dedicando. Allora, Vincenzo, in realtà, con Agreco Italia, come dire, lavora in un contesto multinazionale, quindi si confronta con il suo team, ma anche non solo lui, si confronta con altri team magari della Francia, del Belgio, della Scozia, della Polonia. E abbiamo fatto anche una formazione in realtà con Vincenzo di questo tipo per alcuni settori, dallo shipping eccetera, e questo ci ha permesso anche un po' di confrontarci con le altre realtà. Quindi, da questo punto di vista, come valuti, per esempio, dal tuo punto di vista italiano, l'evoluzione anche internazionale del social selling o l'adozione presso altri country?
Sì, allora, innanzitutto vi dico una cosa. Quando si lavora per una multinazionale, l'aspetto principale che viene valutato è sempre l'aspetto della sicurezza. Quindi non è così facile, ad esempio, adottare nuove tematiche o adottare nuovi strumenti. Tipo, per esempio, questo strumento che usiamo oggi per la comunicazione, usando i computer aziendali non sarebbe stato possibile, ho dovuto aprire utilizzare un altro computer dove si poteva naturalmente dove non c'erano questi vincoli. La multinazionale è un'azienda che generalmente viene considerata come l'FTH a meno che non sia un'azienda proprio dedicata al digitale, dove nasce con un suo DNA. Un'azienda che normalmente opera in un settore come il mio, un'azienda metalmeccanico fondamentalmente, è un'azienda che ha ancora metodologie arcaiche, dove ancora la difficoltà di comprendere certi messaggi della digitalizzazione sono alquanto difficili. Ma ormai il progresso sta dettando legge e le cose cambiano. Questo ha fatto sì che, a fronte di iniziative fatte in Italia, chi ci osservava aveva notato una certa, diciamo, dinamicità, un certo numero di ordini arrivati, momenti complicati, momenti difficili, una certa reazione alla stagnazione che ha suscitato subito l'interesse dei miei pari all'estero e quindi ha fatto sì che ci fossero delle iniziative internazionali. E quindi con Leonardo abbiamo attivato un Sales LinkedIn Blitz dedicato esclusivamente allo shipping. E quindi tutti i responsabili dello shipping europeo si sono trovati in forma virtuale, a livello così, appunto in forma virtuale, e abbiamo fatto quello che normalmente noi facciamo una o due volte l'anno in Italia proprio con Leonardo. Quindi abbiamo contattato diverse aziende, abbiamo preparato una libreria di materiale e poi i venditori hanno iniziato a contattare con successo poi le varie aziende e hanno iniziato ad avere delle relazioni molto proficue. Questo è quello che è successo. Che altro dire? Io parlo al mercato italiano, no? Perché sono italiano in primis. la differenza che c'è tra noi italiani, che in generale lavoriamo in piccole e medie imprese, e il mercato europeo, dove, escludendo la Spagna, le altre nazioni hanno diciamo delle scale di aziendali molto più ampie, la differenza è che qui da noi dobbiamo sopperire alla mancanza di organizzazione e la mancanza di capitalizzazione con la creatività dei singoli. Quindi siamo sempre molto attivi, molto ingegnosi, eccetera. Però la creatività, poi, non supportata da finanza adeguata, fa sì che le aziende non crescano. L'opportunità invece di adottare metodologie di tipo amplificative, quali appunto i social selling e alcuni marketplace, consentono a noi italiani oggi di poter attivare delle iniziative a livello di startup o a livello di aziende, tali per cui le aziende possono crescere. Quindi è vero ed è importante capire le differenze tra noi e gli altri, e il fatto, ad esempio, che sicuramente è un bel, diciamo, riconoscimento il fatto che da un'esperienza italiana poi i miei colleghi all'estero abbiano voluto portare il LinkedIn Sales Blitz anche all'estero. Però vi dico che non guardiamo a greco, ma guardiamo il mercato, il tessuto economico italiano. Abbiamo una grandissima opportunità se riusciamo a utilizzare le nostre capacità creative e utilizzare il basso costo e la capacità che ha il social selling di amplificare i nostri messaggi. È solo ed esclusivamente una questione di disciplina, di resilienza e di tempo. Il mindset deve cambiare, non è più il tempo di provo una cosa e vedo se funziona e poi se non funziona mollo. No, se ho in testa un piano, una visione, metto in campo, provo, se non funziona modifico finché il risultato non arriva. Certo, se proprio ci sono tutti gli elementi che dicono che non può arrivare, non arriva. Però non fermatevi ai primi no, perché i fallimenti visti così sono in realtà dei preziosi insegnamenti per arrivare al successo. Nessuna persona di successo è arrivata al successo senza un fallimento. Quando vi dicono ah, quello lì è diventato milionario per qualche motivo, non è vero, è perché dietro ci ha lavorato anni e anni e anni. Questo ve lo posso garantire.
Assolutamente, e grazie Vincenzo anche per questi elementi in qualche modo proprio anche legati alla tua esperienza come direttore generale, general manager, responsabile di Agreco Italia, che ti ha permesso anche di confrontarti con altre realtà nel tempo e di acquisire quindi poi elementi di strategia che porti poi anche come tuo bagaglio nelle altre attività che fai. Per concludere, proviamo a una cosiddetta lateral question, quindi qualcosa che non abbiamo toccato ma che tu reputi interessante per arricchire o, come dire, come ciliegina sulla torta alla fine, al termine di questa conversazione, Vincenzo. Cosa potresti aggiungere? Come potremmo concludere in bellezza questa conversazione, accennando a... non so quanto in realtà il social selling sia praticabile anche laddove non ci siano troppe persone, troppe risorse, non ci sia un budget, quindi si può fare forse anche con risorse limitate, quindi non deve spaventare, a mio avviso, questo è un messaggio che vorrei dare io. Sicuramente, come dici tu, richiede organizzazione, richiede creatività, impegno, resilienza. Non possiamo immaginare di ottenere risultati immediati, ma possiamo immaginare un percorso graduale di consapevolezza, di crescita, che aiuti poi prima il venditore, ma poi il marketing, ma poi tutta l'azienda a cambiare pelle, mentalità. Quindi alla fine ritorniamo al tema principale del mindset. Poi ovviamente per ottenere risultati, come dici te, dobbiamo riuscire a trasformare la visione in azione, la strategia in tattiche operative. Quindi dobbiamo riuscire a introdurre delle metriche. E tu hai prima spiegato il tuo modello di reverse engineering, no? Per cui parti dall'obiettivo finale, non so, 100 ordini al mese o 100 visite, e poi torni indietro per capire, ma allora quanti contatti devo fare per ottenere 100 visite, quante richieste di collegamento, quante email devo inviare e così via. Quindi avere un cruscotto, un modello che ci permetta di monitorare, misurare e poi applicare anche il trial and error, come spiegavi, quindi testing, revisione, ottimizzazione, credo che sia ormai un patrimonio importante, no, da assimilare da parte delle aziende, anche le più piccole. Ecco, io da parte mia vorrei condividere un po' questo pensiero, poi lascio a te la conclusione, eventualmente il pensiero finale.
Io in tutto questo ci vedo due cose. Sicuramente quello di cui hai parlato tu è il modello PDCA, ed è quello che tutti quanti noi dobbiamo iniziare ad utilizzare con una certa abilità, che è quello di pianificare, di testare, di rivedere, di migliorare continuamente. Non fermatevi alle prime crisi. Ecco, una cosa che non ti ho chiesto era che tipo di audience abbiamo in questa intervista, perché se i nostri interlocutori sono degli imprenditori, magari possono essere interessati più a qualche cosa piuttosto che a un'altra. Però, vabbè, stiamo sui termini generali.
Sì, diciamo, bene e male sono persone che appunto sono su LinkedIn, quindi sono interessate a questo tema. Alcune persone di cui prima ho condiviso commenti sono venditori o social media manager o persone che lavorano comunque nell'area vendite anche grazie a LinkedIn, anche con LinkedIn.
Perfetto. Allora, il consiglio che voglio dare, utilizzando un po' la mia esperienza da venditore, è quello che migliora solo ciò che si misura. Quindi tutto ciò che non è misurabile è di difficile analisi. Quindi, se mi posso permettere, cercate di trovare il modo di trovare dei KPIs all'interno dei vostri percorsi di social selling, magari misti, no? Per cui il social selling vi deve dare l'obiettivo di arrivare ad avere un appuntamento e poi avere il face-to-face meeting per chiudere la relazione, chiudere l'ordine. Cioè, cercate di trovare dei KPIs, che possono essere, non so, quante visite o quanti follower ho alla settimana, quanti like, non lo so, quante email posso fare, quante risposte ho. Cioè, trovate, ognuno nel proprio ambito industriale, nel proprio ambito di competenza può trovare i KPIs giusti, ma lavorate per KPIs, per sommi capi. Non mettetevi giù a studiare il vostro percorso di successo con davanti 100.000 dati, cercate di riassumerli in KPIs semplici, di facile lettura, che vi dicano subito dove puntare gli occhi se qualcosa non va. Ricordatevi sempre la questione che i fatti si accettano, i problemi si affrontano. Se è un fatto, è inutile che vi lamentate, è un fatto. Se è un problema, quindi derivante da numeri, analizzate e cercate di trovare la soluzione. E ricordatevi appunto che migliora solo ciò che misurate. Tutto il resto può essere fortuna o eventi particolari, anche se io alla fortuna ci credo veramente poco.
Benissimo, grazie Vincenzo per il tempo che ci hai dato, soprattutto per i concetti che ci hai trasferito, per i tuoi pensieri. E io ringrazio coloro che ci hanno sentito live, questo video poi rimarrà all'interno dei contenuti visibili, quindi potrà anche essere visto successivamente. Grazie ancora a Vincenzo Greco Manuli di Agreco Italia e grazie a tutti voi.
Grazie. Ciao.